Nelle case degli italiani ci sono più di 43 milioni di televisori e in più ovviamente computer, smartphone, tablet dai quali si può guardare anche la TV generalista, anche la Rai. Più della metà dei nostri connazionali usa i telegiornali per informarsi e a questi bisognerebbe aggiungere molti altri che si fanno un'idea di ciò che succede nel mondo e nella politica attraverso programmi di approfondimento, contenitori di intrattenimento e talk show. Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Flipper, la politica spiegata ogni settimana, numeri alla mano, un podcast di Cora Media. Negli ultimi giorni il dibattito giornalistico e politico si è concentrato sulla Rai. Tutto questo dopo il caso Fazio, il passaggio del conduttore di Che Tempo Che Fa dalla Rai a Discovery. Ma la domanda a cui proviamo a rispondere oggi è questa: quanto conta la Rai per la politica?
Io sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. E quindi con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino.
È con noi per aiutarci a capirne di più Claudio Cerasa, direttore del Foglio, al quale chiedo per cominciare proprio del caso Fabio Fazio, perché in questi giorni abbiamo visto grandi titoli, prime pagine, siti di informazione dominati da questa vicenda, al punto che mi sono chiesto se davvero il passaggio di un conduttore da una emittente a un'altra potesse essere una questione di vita o di morte per il paese. Ecco, che idea ci dà dell'agenda del dibattito pubblico e politico italiano tutto questo?
Beh, lì è come al solito il campione della gaffe è Salvini, che ha voluto rivendicare, ha voluto metterci proprio l'impronta digitale con il suo famoso tweet belli ciao con la faccia di Fazio e di Letizietto.
Auguri e buon lavoro, penso che la Rai, così come l'intero paese, possa contare su tante donne, tanti uomini altrettanto in gamba senza che nessuno ne faccia una questione di Stato.
A dimostrazione che quel che conta in questa fase per il centrodestra è anche poter offrire al proprio pubblico uno scalpo, cioè qualcosa che possa dimostrare siamo sempre gli stessi, siamo sempre noi, stiamo raggiungendo i nostri obiettivi. Credo che ci siano due aspetti per valutare quello che sta succedendo intorno al caso di Fazio. Il primo è che far andare via un conduttore che ha mercato.
Approfitto e dico un grazie sincero a tutti e grazie al pubblico che comunque ci ritroveremo altrove, ma ci ritroveremo.
È una scelta, diciamo, un po' autolesionista, perché se qualcuno ha mercato significa che qualcuno che ha un valore. Far andare via qualcuno che produce valore è sempre dovrebbe preoccupare più che rallegrare. D'altra parte è anche abbastanza ridicolo che vuole trasformare Fazio in quello che neanche Fazio tra l'altro vuole essere, cioè un martire della censura, un martire della nuova avanzata degli uni del centrodestra, un martire che è caduto in diretta per difendere la Matarai che oggi viene violata dalla destra brutta e cattiva. Tra l'altro, e concludo, è una scelta che a proposito di conflitto di interessi va contro l'interesse di uno dei protagonisti della politica, che è Berlusconi, che in teoria ha tutto da perdere all'interno di Mediaset nell'avere un'alta rete privata che si va a rafforzare. Quindi in questa fase il conflitto di interesse di Forza Italia, dando la possibilità a Fazio di rafforzare una rete in teoria un po' avversaria, almeno all'interno della raccolta pubblicitaria.
Tu hai scritto sul Foglio, Claudio, che non c'è qualcuno che non ha occupato la Rai. Davvero nessun partito si è tirato indietro quando ha avuto la possibilità di farlo?
Ma il tema dell'occupazione della Rai è una totale ipocrisia, perché ogni volta che c'è un nuovo politico che ha potere e che quindi diventa editore della Rai, cerca di avere una Rai più simile alla politica che incarna e che interpreta. Spesso quando si parla di Rai, si parla di Rai come se fosse un soggetto avulso dal frame politico. Evidentemente la Rai ha come editore il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze a un ministro che è espressione di un potere politico, e quel potere politico ogni volta che ha la possibilità, quando si cambia colore in politica, cerca di occupare la RAI. È una cosa, diciamo, che può essere criticata, non dico che sia legittima, perché anche il potere politico che cambia dovrebbe concentrarsi un po' più sul merito e un po' meno sull'appartenenza, ma questa è una cosa che capita da sempre e tutti l'hanno fatto, compresi quelli che oggi si strappano le vesti dicendo aiuto, aiuto, la RAI è occupata.
E aggiungiamo che lo hanno fatto anche quelli che avevano fatto del fuori i partiti dalla RAI quasi un'arma di comunicazione, no?
Certo, certo, lo hanno fatto tutti quanti.
I cittadini pagheranno il canone per continuare ad avere una RAI lottizzata. Io credo che la RAI e tutte le persone che lavorano nella RAI debbano essere libere di poter operare fuori dalle influenze politiche.
E se posso, lo hanno fatto anche molti degli osservatori che oggi, sulle prime pagine di alcuni giornali, urlano, si protestano e accusano il nuovo potere di occupare la RAI, quando invece i vecchi poteri avevano occupato la RAI anche mettendo nel sistema giornalisti amici del nuovo potere.
In effetti questa mi sembra una questione del dibattito pubblico nella quale i giornalisti sono testimoni, ma anche un po' parte interessata, perché poi fanno i programmi, vanno nelle trasmissioni, magari ottengono nomine in RAI. C'è un conflitto di interessi, secondo te, in questo senso?
Ma il conflitto di interessi è il sale della democrazia. Il giornale che dirigo, Il Foglio, ha sempre considerato il conflitto di interesse non come un dramma del nostro paese, ma come un elemento ricorrente in tutte le democrazie più o meno moderne. Poi ovviamente serve anche un limite, ma in questo caso il conflitto di interesse, seppur in piccola parte, esiste, ed è divertente che esista tra coloro che in passato hanno accusato Berlusconi di portare avanti conflitti di interesse, anche loro nel loro piccolo, in questa fase. Penso per esempio a un pezzo del gruppo Gedi che nel passato era stato così vivace nei confronti del conflitto di interesse di Berlusconi, oggi hanno un piccolo conflitto di interesse perché moltissimi giornalisti di quel gruppo, come abbiamo documentato anche sul Foglio, lavorano a vario titolo e giustamente anche in RAI perché sono molto bravi, e oggi è un po' curioso vedere che proprio loro si lamentano per il fatto che la RAI viene occupata da qualcun altro.
La indipendenza, la libertà, il pluralismo dell'informazione. Certo che in passato, mi rendo conto, non è stato così, ma noi dobbiamo guardare al futuro e quelli sono principi che garantiscono un servizio pubblico migliore. Oggi il governo sta tirando dritto con questa occupazione.
Si dice che la RAI è sempre stata lottizzata, che non c'è niente di nuovo. Mi chiedo però se c'è qualcosa di diverso, secondo te, rispetto alla Prima Repubblica, quando c'era un canale alla DC, poi uno ai socialisti, poi uno ai comunisti. È cambiato qualcosa e qual è la geografia della politica oggi in RAI?
No, c'è sempre, diciamo, una volontà di mantenere alcuni equilibri. Prendiamo i TG, che poi sono le realtà che più interessano il mondo della politica, perché il mondo della politica si identifica molto nel racconto che la televisione fa della politica stessa, essendo i telegiornali della RAI tra i più seguiti in Italia, hanno interesse a che il racconto della politica sia in sintonia col racconto che vuole fare della politica il politico potente di turno. Quindi il TG1 tendenzialmente è espressione del Presidente del Consiglio.
La Premier Meloni da Reykjavik, uniti nel difendere i valori sotto attacco a Kiev dalle comunali, spinta per le riforme.
Il TG2 è tendenzialmente un partito che si trova in minoranza all'interno del centrodestra e negli ultimi anni è stato vicino alla Lega, cosa che dovrebbe continuare a essere in questa stagione.
L'Europa dovrà mettersi a disposizione, ha ripetuto Salvini, e non si ferma nemmeno davanti alla contestazione del sindaco della cittadina al confine, che gli mostra una maglietta di Putin, perché l'obiettivo, lo dice da giorni, è aiutare e condannare la guerra.
E il TG3 invece resta una ridotta di un certo pensiero progressista.
Schlein, la destra frena, PD, primo partito nelle grandi città, ottimisti per i ballottaggi, delusione 5 Stelle, nuovo scontro, Renzi, Calenda.
Anche se poi, come evidente, ci sono direttori che sono così bravi e così apprezzati che riescono a passare da una stagione all'altra, riuscendosi a essere in sintonia con l'editore, ma anche a farsi apprezzare per le loro qualità a tal punto da riuscire ad andare avanti stagione dopo stagione.
Nei giorni scorsi sul Foglio hai scritto, Claudio, che il problema della Rai secondo te non è l'occupazione da parte dei partiti, ma il rapporto della TV pubblica con i complottismi, dal Covid all'Ucraina. In quell'articolo dai atto a due protagonisti della TV pubblica, Fabio Fazio e Monica Maggioni, di aver fatto una scelta chiara su questo. Ti chiedo allora che premesse vedi in questa nuova stagione e se pensi che chi guiderà la nuova Rai lo farà con toni diversi da quelli che aveva quando non era al potere, un po' forse come sta facendo Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.
Ma in questa stagione politica, ancora più di quelle precedenti, la Rai è molto importante perché il centrodestra, con un forte passato a trazione nazionalista e sovranista, sulle grandi partite, le partite cosiddette macroeconomiche, non è riuscito a essere coerente con le proprie promesse, quindi spesso ha deluso anche i propri elettori. Quando vi sono invece delle partite più piccole che non hanno un impatto diretto sulla vita economica di un paese, è lì che il centrodestra cerca di osservare i propri elettori con lo sguardo di chi dice: «Ehi ragazzi, siamo sempre gli stessi, non vi preoccupate, non stiamo tradendo il nostro passato, siamo sempre quelli che avete votato» e così via. E quindi il rischio è che sulla TV pubblica possa vivere quel nazionalismo, quel sovranismo che invece a livello macro sulle partite importanti è stato un po' messo da parte. Quindi sarà molto importante vedere quali saranno alcune scelte che verranno fatte, alcune nomine che verranno fatte, e sarà anche importante capire se il nuovo amministratore delegato, che ha un passato diciamo di complottismo manifesto, riuscirà a fare la stessa cosa che ha fatto Meloni al governo, cioè essere incoerente con le sue premesse. Non è escluso, bisogna capire se le scelte che si faranno nei prossimi mesi saranno tutte incentrate sull'appartenenza, quindi usare la Rai per poter scaricare su qualcosa di concreto le frustrazioni che si hanno invece su altri fronti, oppure se diventerà un'occasione per mettere in mostra il meglio di cui può fare sfoggio la struttura di destra.
Ma la Rai sposta davvero voti? Controllare direttamente o indirettamente le testate di informazione, i programmi di approfondimento, ma anche il resto della programmazione della TV pubblica, è qualcosa che incide ancora sul consenso in modo così determinante? Oppure è qualcosa che si vuole controllare quasi per abitudine, anche se magari si è in una stagione ormai in cui la TV pubblica e la TV tutta non hanno più la rilevanza di un tempo?
Ma io penso che la televisione non riesca a spostare tutto il consenso che coloro che sperano che la televisione sposti consenso hanno in testa. Cioè, la televisione è veramente una cassa di risonanza dei messaggi che hanno la loro forza. Non riesce a essere cassa di risonanza di messaggi che non hanno forza e che non hanno la loro profondità. Quindi non penso che la televisione possa drogare eccessivamente un consenso politico, anche perché se così fosse Salvini dovrebbe essere sempre al 100% dei consensi, stando sempre in televisione.
Buonasera e bentornato Matteo Salvini, leader della Lega.
È un piacere.
Benvenuto a Matteo Salvini.
Buonasera Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Conta invece molto la capacità che ha una forza politica di modulare il suo messaggio, di adattarlo ai tempi che cambiano e di essere in sintonia con la pancia del paese, ma anche con il dovere che ha una politica di governo di portare avanti delle idee che non sempre possono essere quelle giuste per sollecitare la pancia degli italiani.
È chiaro che nel momento in cui una forza politica, che comunque è anche espressione di un'area culturale, arriva al governo del paese per volontà dei cittadini, può decidere di esprimere dei propri dirigenti che magari proseguono un cammino facendo una loro proposta.
Se pensiamo, ecco, però a Salvini nella fase di grande crescita della sua leadership dal 2013-2014, secondo me la TV ha contato molto. La sua presenza televisiva è stato uno dei fattori che gli hanno permesso di crescere. E quindi possiamo dire forse che va bene, la TV non è utile allo stesso modo per tutti i politici, ma per molti è un mezzo che, come nessun altro, consente di acquisire una grande notorietà presso il grande pubblico.
Su questo non c'è dubbio, la TV riesce a generare fenomeni, sono particolarmente interessanti anche i conduttori televisivi che riescono a creare fenomeni, penso per esempio a quanti fenomeni ha creato Giovanni Floris con le sue trasmissioni, nel bene e nel male, perché poi ovviamente quando la televisione deve fare ascolti si preoccupa anche di trovare personaggi molto divisivi che possono far polemiche.
I Novax, non mi permetto di darle questo ruolo, però chi non si vaccina?
No, lei questo ruolo non me lo dà.
Infatti non glielo, capito? Sto dando. No, non glielo, bene, sto dando. Beh, allora si passa dall'ironia alla permalosità,
guardi,
con una facilità, una facilità enorme.
Non sempre quelli che vengono trovati sono quelli che poi possono aiutare l'opinione pubblica a farsi un'idea costruttiva e non distruttiva del paese. Una brava classe dirigente politica ha però in questa fase, per esempio, il dovere di selezionare anche personale politico da mandare in televisione per far crescere nuove leve, e questa mi sembra invece una cosa che è particolarmente assente all'interno dello scenario politico, dove si vedono sempre le stesse facce, un po' forse per paura che emergano nuove facce.
Ma secondo te ci sono altri modelli, altri metodi con i quali potrebbe essere governata la RAI, con cui potrebbe essere regolato il rapporto della TV pubblica con la politica?
Ma allora, non sono un conoscitore così profondo delle altre realtà televisive europee, penso però che se la RAI venisse trattata dalla politica come vengono trattate alcune società partecipate dallo Stato, la RAI ne guadagnerebbe. Se la RAI fosse quotata in borsa, come sono quotate in borsa Eni, Enel, Poste e altre società partecipate dallo Stato, penso che ci sarebbe una maggiore attenzione alla competenza, al prodotto, anche agli ascolti se vogliamo, ma anche alla capacità di creare un'azienda capace di essere all'altezza delle sfide che deve avere la grande azienda culturale italiana. Quindi, a poterla tradurre in maniera molto, molto brutale, è ovvio che la RAI dovrebbe vendere alcuni canali, è ovvio che dovrebbe restringere il perimetro della sua offerta pubblica, anche per potersi occupare di fare poi delle cose che possano essere non necessariamente legate agli ascolti. Se hai tante reti, è ovvio che poi gli ascolti contano, perché i conti devono ritornare in qualche modo. Se invece tu ti concentri con il canone su poche reti, puoi avere più soldi per fare un prodotto di qualità che non sia legato necessariamente all'ascolto. Quindi privatizzare la RAI è una frase abbastanza ovvia, forse bisognerebbe pensare a un'altra soluzione, che è quotare la RAI.
La RAI, lo si dice spesso, è la più grande azienda culturale italiana. Contribuisce tutti i giorni a diffondere informazione, cultura, intrattenimento, e lo fa da 70 anni. Più di quasi chiunque altro, la RAI ha aiutato a costruire il nostro immaginario nazionale. E proprio per questo continua a essere cruciale per la politica, che è attentissima agli equilibri delle testate, ai direttori delle reti, a chi conduce o non conduce uno spazio di approfondimento. Quello che racconta la RAI, insomma, conta. Al di là del caso Fazio, nessun partito si è tirato indietro quando si è trattato di occupare la RAI, premiando alcune sensibilità e ridimensionandone altre, favorendo alcuni giornalisti a discapito di altri. Sono, insomma, queste le regole del gioco, finché, ovviamente, non cambieranno le regole. E finché non cambieranno le regole, la TV pubblica italiana assomiglierà molto a una TV dei partiti più che a una TV di Stato. Flipper è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. Le ricerche sono di Maurizio Petroni. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.